Dunque, leggiamo un paio di... foglie del culto, molto interessante per qua. L'abbiamo letto altre volte, però sapete che la parola del Signore è talmente ricca. Leggiamo in Efesini, capitolo 4, se qualcuno gentilmente vuole leggere, altrimenti poi decido io. Sì. Poi lo leggi tu. Mi sono la pagina che l'ho presa.
Pagina 1165.
No.
Sbagliato?
No, mi sono sbagliato. Sono preso il segno. Hai detto
1165.
Perché adesso ti ho detto Efesini, vero?
Sì.
Efesini 4. Perfetto. Ce l'avevo già il segno, vabbè. Non importa. Sto facendo un po' di confusione, ho perso qualche segno. No, ma lo
perché
trovo.
Me ne esco.
No? Sì. Lo trovo. Oh. Non ho messo il segno, tutto qua, eccola qua. Okay. Prego.
Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo, e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire? Se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra. Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sbalottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Questo dunque io dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con intelligenza ottenebrata estranei la vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità, con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppur gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Cristo, che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato in immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non attristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo.
Dunque, come abbiamo potuto leggere, in questo capitolo molto ricco e molto grande, intanto c'è un invito sempre all'unità dello spirito, sforzandoci di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace, no? E perché tutti quanti siamo stati chiamati a una sola speranza, dice che c'è una sola fede e ci invita a questo. Ma poi ci dice quelli che lui ha dato come ci indica che alcuni ce l'ha dati come apostoli, altri come pastori, dice, è sempre per il bene della nostra comunità, affinché tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. Questa è una cosa molto molto importante, cari fratelli e sorelle, è lo statuto di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. E poi potremmo ancora continuare, ma avete appena sentito, e sono convinto che anche molti di voi questo l'abbiano letto in più di un'occasione. Poi andiamo alla seconda lettera a Timoteo e leggiamo i versetti dal 7 al 14, il capitolo primo, seconda lettera, capitolo primo, dal 7 al 14, facciamo leggere Laura, se vuoi. Secondo, pagina 1187 sostanzialmente.
Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita, l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che hai in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi.
Ecco, io vorrei che qua ponessimo in mente, a parte tutto, ma che la manifestazione di Gesù Cristo, la sua apparizione, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Queste sono cose non da poco, non si può passare così su queste righe. Cioè, il Signore ha distrutto, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Quindi questa parola di Dio diventa uno strumento di immortalità. Questo è uno strumento di immortalità. Assieme a quello che abbiamo letto prima, quindi al cambiamento totale della persona che crede, che rinuncia definitivamente al peccato, e quindi a Satana, perché se no di cosa stiamo parlando? Ma parliamo sempre di cose, cioè non è che io non devo educare, che ne so, degli sceriffi al controllo delle vie di New York, devo semplicemente cercare di dire io, ma non c'è bisogno che le dica io le cose, cioè mi sembra che siano abbastanza chiare, perché? Perché per tutta una serie di motivi. Leggo ancora un versetto, il versetto 7 della seconda ai Romani, poi ci sarebbero anche altre cose, ma le vedo, che dice così, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. No? Allora, lo ripeto, egli renderà ciascuno, anche il versetto prima, egli renderà ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e l'immortalità. Ecco, allora, certo le cose che abbiamo letto sono tante, sono ricche, sono profonde, ma ci sono due aspetti. C'è un altro aspetto del quale prima parlava Paolo, e parlava che tutto questo deve essere fatto condito con amore, no? E perché io personalmente sono fermamente convinto che senza questo aspetto vero, non aspetto formale, cioè di facciata, io sono convinto che la nostra testimonianza è assolutamente serve a niente, perché diventa semplicemente cioè uno scopo pubblicitario, né più e né meno di quello che deve essere. Quindi la nostra testimonianza, per cosa serve la nostra testimonianza? Perché questo Vangelo porta all'immortalità. E lo possiamo capire soltanto se entriamo nel profondo di quello che è la parola di Dio. Allora, noi non c'è bisogno che io lo ripeta, ma voi sapete benissimo che noi viviamo tempi molto difficili e che tutto ciò che avviene e che sta avvenendo sotto i nostri occhi avviene e non avviene senza che il Signore ce lo faccia sapere, perché il Signore fa conoscere ai suoi servitori quello che avviene. In questi giorni è avvenuta una cosa sotto i nostri occhi, forse voi non ve ne siete accorti, ma io poi sostanzialmente nel Salmo 83 troverete che vogliono cancellare il nome di Israele e di Gerusalemme, come questa è stata la votazione che hanno fatto, ma mi fermo qua e capirete che è una cosa assolutamente biblica, che il Signore ce lo dice prima e abbiamo visto prima che cosa sta avvenendo. Inutile proseguire, potremmo continuare con delle cose terrificanti, ma non voglio essere qua, queste cose qua magari le possiamo poi vedere in uno studio con calma. Ma soprattutto noi non siamo credibili e non possiamo portare alcun messaggio di immortalità senza che in noi veramente esista l'amore. Ma l'amore non può esistere se noi non abbiamo fatto veramente la pace con il Signore. E quindi questo amore esiste quando noi veramente... ma fare la pace con il Signore significa è un resoconto personale. E solo questo che poi ti cambia davanti a Dio e davanti agli uomini, perché ti fa rendere conto fino in fondo di quello che tu sei. Se non ti rendi conto di questo, diventa tutto un problema, è tutto un problema. Però ci sono altri aspetti dell'amore di Dio del quale io sono veramente sorpreso, in modo, cioè quando ci penso non ho parole davanti al Signore. C'è una follia collettiva che spinge l'uomo sempre di più verso il baratro, è nella separazione eterna da Dio. Quindi che cosa succede? Che sono le nostre scelte ad allontanarci da Lui. E il tempo, il ragionamento che io faccio è il mio, me lo gestisco io come meglio credo. Dici, non importa, no? Il tempo è mio, prima sono io, devo decidere cosa fare di me, delle mie cose, e poi decido... se devo dare del tempo al Signore, se gli devo dare qualcosa, io a Lui non devo niente, prima il tempo lo gestisco io. Noi pensiamo di conoscere ciò che capita attorno a noi, invece non abbiamo la più pallida immaginazione, ma la benché minima immaginazione del male nel quale il mondo giace, no, non solo nel maligno ma anche nel male nel quale è incancrenito fino in fondo. Quindi noi non sappiamo nulla. Io ieri sera, una di queste sere, ho visto, ma poi ve lo girerò, un filmato di una ex maga di magia nera, ma non queste barzellette, una brasiliana dove lì è all'ordine del giorno, lì milioni di persone praticano non solo l'occultismo, il camblè, come cavolo si chiama, il macumba, tutte queste cose qua, sono delle cose terrificanti, e fa parte di questo fritto misto che loro hanno importato sostanzialmente dall'Africa. Noi non sappiamo assolutamente niente di niente, non sappiamo niente cosa succede, non conosciamo i nostri vicini di casa, non conosciamo, manco noi stessi non conosciamo, fratelli e sorelle. Ma noi non sappiamo niente delle persone che sono intorno a noi, di quel che fanno, di quel che dicono, perché dicono delle cose, ma stiamo attenti perché ciò che dicono, no? Lo dicono, ma dobbiamo ricordarci che loro sono solo degli uomini. E io ho visto un filmato e dicono parole di uomini, non parole di Dio. Invece questa parola qui è una parola che dà immortalità, è una cosa ben diversa. No? E ho visto qualche tempo fa una serata, perché adesso la Clinton poi era stata male, l'avete vista che era scesa, è successo anche a Berlusconi, si sembra un Dio in terra, no? L'abbiamo visto che è stato male, ripreso, vedi immediatamente che cos'è, che cosa sono quelle parole di uomo, no? E così per tutti gli altri, le quali non possiamo fare affidamento. Adesso ho detto di lui perché ho visto lui, ma poteva essere chiunque altro, no? Allora, questa è una parola che dà immortalità, non quella degli uomini. Non lasciamoci confondere da quale grande microfono può venire, no? Tutto questo. Anche oggi una nuova, c'è stato l'acquisto da parte di una grande società di comunicazioni, che mi pare sia AT e qualcosa del genere, che ha investito praticamente una cifra spropositata per acquistare le altre, che perfino il candidato Trump ha detto che se passa lui abolirà questa cosa qui perché è contro la democrazia mondiale. Detto una cosa del genere, mi fa capire dove stiamo andando. Allora, un attimo, questi uomini non erano più. E con loro le loro promesse che hanno fatto, perché una volta che vuole, come fai a mantenere le tue promesse? Tu sei un mortale, non puoi mantenere le tue promesse e quelle di cambiamento del mondo. Non lo puoi fare, è solo il Signore che lo può fare. Voi, dice Gesù, non potete fare un capello né bianco e né nero. Certo, voi potete solo tingerlo, perché se ce l'avete bianco o biondo potete farlo nero, ma la verità non è quella, quella è la menzogna, cioè non è la verità. No, la verità è che il vostro capello è bianco, è semplicemente tinto, ma è solo Dio che può farlo diventare veramente di nuovo nero, se è bianco o viceversa. Allora l'uomo, dobbiamo sapere, e lo sapete tutti meglio di me, e scendiamo certe volte, se è possibile, scendiamo in un ambito spirituale per terra, nel luogo santo spirituale, l'uomo per il potere farebbe qualunque cosa, per il potere, lo fa per il denaro perché il denaro gli dà potere. E questo è il problema, ma ha a che fare con qualcosa di più grande di lui l'uomo, però, la morte, capisci? E il potere perché lo cerca? Cerca il potere semplicemente per ottenere immortalità. Ora, ma se dobbiamo riflettere bene sulla grandezza del Signore, Dio gli ha posto un limite, la morte. Cioè tutti questi gradassi, questi stramiliardari, hanno un limite, la morte. Il potere non è più dell'uomo. Voi immaginate un secondo se non ci fosse questo strumento, perché Dio nella sua perfezione ha fatto anche la morte, ha gestito ogni cosa. Immaginate se questi criminali, no, non faccio i nomi, ma potremmo farne qualcuno famoso della storia, da Hitler, a Stalin e compagnia bella, non ci fosse stata la morte, cosa avrebbero fatto ancora? Ecco, l'uomo a un certo punto non è più. Però Gesù dice una cosa, in fondo, da questo, dice: cosa serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Quindi ciò che l'uomo cerca con con il successo, frodando il suo prossimo, praticamente potrebbe semplicemente ottenerlo gratuitamente attraverso questo Vangelo che trasmette immortalità. Invece l'uomo non può accedere all'immortalità se non attraverso una cosa, può accedere solo attraverso l'accettazione del dono di Dio che è il sangue di Gesù Cristo. Ma per far questo deve essere lavato dai suoi peccati. Per essere lavato vuol dire che i peccati non ci devono essere più. Perché i peccati non ci siano più vuol dire che tu devi pentirti amaramente fino in fondo per pulirti. Dice, ma non basta? Certo che basta. Ma se ti penti. Se non ti penti questo è impossibile. Perché abbiamo visto nella lettera ai Romani, poi lo vedremo anche più avanti, che dice che nessuna cosa ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Né potenze, nessuna cosa ci può separare da questo. Ma c'è una cosa sola che ci separa da Dio, il peccato. Che se non lo confessiamo tale rimane. Tale rimane, cari fratelli e sorelle. Allora, per il breve periodo che l'uomo passa sulla terra, egli mostra ancora tutta la sua follia in una ricerca sfrenata del potere e della fama, che pure sono cose, come vedevo l'altra sera, ma non avevo bisogno di vedere, sono cose assolutamente temporali, provvisorie. E di questo dobbiamo renderci conto. Ci aggrappiamo a cose provvisorie, a cose temporali, a piacere temporale, a piacere del nulla. Cerca comunque l'uomo per sopravvivere, cerca di vivere nel ricordo di quelli che verranno, cioè nelle generazioni future. In questo cerca di fare l'uomo, ma egli non c'è più. Non c'è più. Gli altri erano stato bravo, è stato bello, ma la sua vita non c'è più. Altri cercano l'immortalità nei figli, cari fratelli e sorelle. Ecco perché ci sono delle coppie che se non hanno dei figli sembrano impazzire. E quindi hanno bisogno assolutamente, no? Perché se non hanno. Perché cercano la vita eterna, il procrastinare la vita attraverso i figli, come fanno i conigli e come fanno altre cose. Allora, ma coloro che vivranno dopo di te, no, non sappiamo, e non sappiamo se vivranno dopo di te, e non sappiamo neppure se i figli potranno continuare questo, perché molti figli vanno via prima dei genitori. Sono casi un po' meno rari, ma ci sono, no? E questo si fa perché? Sempre per una ricerca, una continuazione della vita. Ecco, ma abbiamo visto che la vita biologica ha un limite abbastanza forte. A volte, abbiamo visto, gli atei, i più incalliti, no? Dopo aver negato e osteggiato per tutta la vita l'esistenza di Dio, per tutta la vita hanno negato questo, pensano che si possono essere gli alieni e che comunque degli extraterrestri, i quali magari sono un po' più intelligenti di noi, più attrezzati di noi, magari hanno inventato chissà quali astronavi, no? Possono venire un giorno sulla Terra, no? E così darci l'alisir di lunga vita che loro hanno scoperto prima di noi. Ed è questa la motivazione perché, come in questi giorni, qualcuno ha mandato dei pezzi di ferro su Marte ad inquinare anche Marte, come ho visto, no? Come non c'era bisogno di altro, no? Insomma, l'uomo cerca l'immortalità attraverso tutte queste cose. Se voi andate a vedere, scimmiotta anche nei propri romanzi, scimmiotta la Bibbia, no? Lo scimmiotta. Vedete tutti i libri, questi di Harry Potter, di io non li ho mai letti, però da quello che ho saputo un po' dai miei studenti, le trame sono queste, no? Ho visto che molti di loro hanno addirittura fatto dei gruppi con degli stemmi, delle sigle che loro hanno, cioè fatte apposta per... E alla fine della fiera è proprio come dice il Signore, crederanno alle favole anziché credere a ciò che serve per loro. Uomini e donne, cari fratelli e sorelle, marchiati nella propria coscienza, perché non hanno il coraggio di rinunciare a se stessi e cercare Dio, perché la verità è quella. Cioè, cade il mio Dio quando trovo il mio Dio, cioè il mio Dio nel senso io, no, cade quando io trovo Dio davanti a me, allora cade, io, allora solo allora che divento una persona nuova, che divento una persona diversa. Prima, se no io resterò sempre lo stesso, è inutile che sto a frequentare una chiesa, non cambia niente. Non cambia niente, tutto cambia quando ho incontrato il Dio. Quando ho incontrato Dio tutto cambia, tutto, completamente tutto. E quindi questi uomini e donne sono marchiati nella loro coscienza che credono di essere Dio, ingannati dal loro padre, Satana. No? In fondo, come dicevo prima, questi maghi, queste streghe, tutte queste cose qui, che non stiamo parlando di barzellette, stiamo parlando di cose vere. Sono cose vere. L'occultismo è una cosa vera, non è una cosa, non è uno scherzo. Frequentata da milioni e milioni di persone, cosa cercano? L'immortalità e il potere, ma non sanno a cosa sono andati incontro. Fortunatamente questa signora che ho visto è stata liberata dopo anni, ma era una, che era una delle più importanti persone del Brasile, da questo punto di vista. E attraverso di lei ho scoperto che addirittura capi di Stato sono occultisti, praticano la magia nera, non personcini così. Tutto questo, cari fratelli e sorelle, è attorno a noi, che dopo aver conosciuto la verità ci sprechiamo ancora in sterili discussioni. In sterili discussioni. Deve ancora spiegare alla gente che cos'è da credente e cos'è non è da credente. Mi sembrano veramente discussioni sterili. Cioè, io credo che dovremmo trascorrere il nostro tempo in adorazione e non nella stupidità. Chi vuole far parte del mondo, faccia parte del mondo. Non c'è nessun problema, si accomodi. Tanto, e c'è già tanto spazio, no? Non dobbiamo più sprecare tempo per stupidità. Ognuno deve sapere ciò che è da Dio e ciò che non è da Dio. L'individualismo, cari fratelli e sorelle, è la malattia più grave per un credente e per la sua Chiesa. E l'abbiamo letto prima, i consigli che il Signore dà. Non ho bisogno, credo, di rileggerlo, di ciò che riguarda l'unità dello spirito, l'unità della fede, eccetera, eccetera. Risulta molto strano. Allora, se c'è una cosa che a me piace del calcio, no? L'unica cosa che mi piace, perché poi so che dietro c'è un marcio terribile su tutto, però tutto è marcio, e quindi o ce ne andiamo dal mondo, no. Allora, c'è una cosa che mi piace, è il gioco di squadra. Cioè, questo lavorare assieme per un obiettivo comune, per cercare, e questa è una cosa bella, che se ce l'avesse veramente una comunità, con la palla al centro, che è veramente il Vangelo dell'immortalità, noi avremmo dei successi non da poco. Anziché discutere, no? Se devo stare in questa posizione o devo giocare nell'altra. È un'assurdità, capisci? Cioè, se tu fai un gioco di squadra, tutti lavorano al meglio nel proprio ruolo per centrare l'obiettivo. E questo è. E questo la Chiesa dovrebbe farlo. Cioè, ecco, siate un solo spirito, eccetera, eccetera, abbiate una sola vita. Questa è la cosa che veramente mi fa piacere per poter guardare quando guardo una partita. Il resto so che dietro, avanti, sopra, soldi, tutto marcio. Su questo qua siamo tutti d'accordo. Ma se tu guardi di per sé, ho detto, io mi piace il gioco di squadra, io guardo questo, magari ci sono anche altre. Gioco di squadra, gioco collettivo. Allora, quello che manca a molte chiese, compresa la nostra, cari fratelli e sorelle, compresa la nostra, e la palla che dovrebbe essere quella da. E la palla è sicuramente l'amore. L'amore assieme alla competenza e basta alle discussioni sterili e senza senso che non hanno veramente motivo di esistere. Io, dopo tanti anni, l'ho detto mille volte, sono stanco di dire a una persona, guarda, questo è un libro. Se per te non è un libro ed è una bottiglia, va bene lo stesso. Cioè, ognuno... Cosa ti devo dire? No? Eppure, vedete, la vittoria che Cristo ci ha dato è grande. La vittoria che Cristo ci ha dato è grande ed è la spada per poter sconfiggere la morte, che non è una cosa da poco. Mentre lei è una vittoria futile, qua è una vittoria, come dice Paolo, no? Quando parla di quelli che corrono nello stadio, no? Che ottengono una corona per la vanità, ma invece questa è una corona per l'eternità, dove Dio, abbiamo visto prima, non solo è sovrano, no? Egli che ci ha salvato, ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Gesù Cristo fin dall'eternità. Ma qui di cosa stiamo parlando? Qui stiamo parlando di cose che vanno fuori dal nostro modo di pensare così banale, così, no? Allora, questa è la vittoria di Dio. La vittoria di Dio, ma noi, come faceva Israele, dobbiamo scendere in battaglia, sapendo che il Signore è poi che le vince le battaglie per noi. Ecco, viviamo in un mondo, cari fratelli e sorelle, di zombie. Siamo veramente in un mondo di zombie e dobbiamo chiederci quanto le nostre armi siano spuntate, no? E sono spuntate, sapete perché? Perché manca l'amore, manca la competenza, ma manca l'amore soprattutto la devozione, la riconoscenza nei confronti del Signore. Perché se noi ci comporteremo tutti diversamente e ci muoveremo diversamente per parlare agli altri con amore, non da professori col libro in mano. Perché parlare da professori con la Bibbia in mano può essere molto facile, ma se poi dietro non c'è l'amore, non c'è niente, cioè tu non sei credibile. Allora abbiamo tutto quello che gli altri cercano, perché ce l'ha dato il Signore. Gli altri cercano l'immortalità, farebbero chissà che cosa, ma anche per vivere 30 anni in più sulla terra. Venderebbero tutto ciò, tutti i miliardi che hanno li darebbero tutti per vivere in un certo modo altri 30 anni, no? E l'uomo cerca tutte le vie possibili e immaginabili per raggiungere questa immortalità. Ma nel versetto che abbiamo letto in Romani vediamo che Dio dà gloria a coloro che lo cercano. Amore e immortalità. Questa parola viene fuori in più di un'occasione. In Timoteo abbiamo visto nella prima, al versetto 6, del capitolo 6, versetto 12, c'è scritto che solo Dio possiede l'immortalità. Solo Dio possiede l'immortalità. Vuol dire che tutti gli altri sono mortali. Sono mortali. Quindi la vita eterna è a discrezione di Dio. Non è a discrezione nostra. E io sono felice di scoprire che Dio è amore. E per questo Lui ha generato la vita per noi e per darci una vita eterna. Allora, in Timoteo 2, 10, come ho visto prima, vediamo che Cristo ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità attraverso il Vangelo. Attraverso il Vangelo. Quindi questo è uno strumento eccezionale, eccezionale. Io l'altra sera vi ho girato un video, non so se qualcuno l'ha visto, di questo islamico che si è convertito in diretta in televisione, e che quando poi gli altri due, che sanno da dove vengono, anche loro conduttori islamici, si sono messi a piangere in diretta, quando questo qua ha accettato, perché è una cosa che noi non immaginiamo, però non possiamo pensare che l'Islam sia più forte di Dio o della sua testimonianza, dobbiamo avere pazienza ed avere fede in Lui. Allora, dunque, quello che il mondo cerca di ottenere, no, attraverso il successo, con ogni mezzo, gloria, immortalità e onore, no, attraverso tutte le cose, perché gli uomini, il Signore dice, io non prendo gloria dagli uomini. Invece gli uomini prendono gloria dagli uomini, quindi si esaltano gli uni con gli altri. Ma questo ha fatto quello lì, e gli abbiamo dato il premio Nobel, gli abbiamo dato... Sì, delle cose sono sicuramente notevoli, sono onori che gli uomini ti danno, ma non hanno niente a che vedere con quello che il Signore ci ha dato. Che ha dato al più piccolo, che non ha bisogno di essere un premio Nobel per poter avere la vita eterna. Noi l'abbiamo ottenuta gratis per i meriti di Cristo. Però, che cosa c'è? C'è un qualcosa. Non, solo le parole, se non si capisce a fondo, non si sa di cosa sta parlando. Noi dobbiamo meditare su alcune cose. Io medito su alcune parole importanti. Il Signore dice, amate i vostri nemici. Accidenti. Amate i vostri nemici. E non odiate il vostro, o non odiate il vostro, ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è il secondo comandamento. Il primo sappiamo qual è. Sapete, quando penso che l'equivalente è peccato uguale morte, lo dice tutta la parola di Dio. E il motivo che questa mattina ci troviamo qua è questo. Non c'è un altro motivo. No? Perché se il peccato ha causato, generato la morte, come facciamo ad avere l'immortalità? Come facciamo ad avercela? La possiamo avere non perché Cristo è morto, perché Cristo è morto sicuro, ma perché abbiamo riconosciuto che Egli ci ha amato ancora prima, quando noi eravamo suoi nemici. Vedi, perché dice questo Dio? Perché prima l'ha fatto Lui per noi. Dice, mentre eravamo suoi nemici, Egli è morto per noi. Allora, noi dobbiamo sempre fare questi equivalenti. Quando vediamo un morto, vediamo la malattia, dobbiamo sempre... Ma non perché si è ammalato perché ha fatto un peccato specifico, ma è quello che è avvenuto nella storia che ha posto questo limite, no? Quindi, peccato uguale morte. Che sono i nostri peccati che hanno causato la morte e l'inimicizia con Dio? Che non solo abbiamo fatto il male ai nostri nemici, perché sai, può succedere, oh, quello mi ha fatto questo, aspetta che adesso ti aggiusto io, siccome noi siamo buoni, subito partiamo con la vendetta, no? E allora anche noi lo aspettiamo dietro al varco, dice aspetta che ti aggiusto io, quando è il momento ti sistemo. Ma non solo, cari fratelli e sorelle, perché il peccato è fare poi il male, è il male, è la trasgressione della legge di Dio. E io, guarda, è una cosa che io ne parlerei a lungo in tutti i culti, perché è una cosa centrale. Proprio perché il Signore ci dia vita eterna attraverso il suo Vangelo, cose che ha fatto attraverso Cristo. Allora, che non solo abbiamo fatto il male ai nostri nemici, ma addirittura alle persone più care abbiamo fatto il male. Dobbiamo renderci conto di questo. Non riesco proprio a questo punto, se io penso questo, non riesco proprio a capire l'amore di Dio, cari fratelli e sorelle. Io a questo punto faccio fatica a capire l'amore di Dio. Perché non lo capisco? Perché l'amore di Dio è talmente grande che va al di là dei nostri pensieri, va al di là del nostro difendere queste quattro cosine che abbiamo, molto provvisorie, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo fare un investimento molto più importante. Dobbiamo investire sull'amore di Dio. E allora, questo è il problema. Quando tu ti rendi conto di questo, la tua vita comincia a cambiare. Che non rimane più la vita di prima. Cioè, solo quando ti rendi conto di questo e dici, ma cosa ho combinato? Ma cosa ho fatto? Io non volevo far questo. Allora chi l'ha fatto? C'è scritto. Il peccato che domina nella mia vita. Ma allora fino a quando questo peccato dominerà nella mia vita? Posso dire che da credente ancora domina nella mia vita? Può essere, ma non può dominare per sempre, perché arriva il momento che questo peccato non può dominare la mia vita, perché la mia vita è dominata da Cristo. Allora se il peccato ancora domina nella mia vita, allora ci sono dei problemi. E allora io non sono nella condizione ideale di un credente. E allora questo è... Sono i miei peccati che hanno causato la morte a Cristo e la mia inimicizia con Dio. Allora non riesco proprio a capire, ma non solo. Io parlo di me, io non posso parlare, perché ognuno ha la sua esperienza personale, cari fratelli e sorelle. La mia non è la vostra, ognuno ha la sua personale, individuale. Però io dico, non riesco proprio a capire a questo punto l'amore di Dio. Cioè, mentre ero suo nemico, egli è morto per me, o è morto per noi. E ha continuato a farmi del bene tutti i giorni della mia vita, nonostante che io avessi fatto il male. Cioè, ma allora qui c'è qualcosa che non capisco. Questo è il mio Dio, non è un altro. Ma non è perché lo proclamo con la bocca, è perché lo riconosco. Riconosco che il suo amore mi sconvolge, mi stravolge. Non la comunità, Dio, perché non c'è niente, non c'è nessuno che ha amore più grande di Lui, di chi ama i propri nemici, di chi dà la propria vita per i suoi nemici. Lui l'ha fatto. Sono cose che quando le capiamo o le capiremo, allora sì che cambieranno decisamente il nostro modo di essere nella famiglia, nella comunità, fuori, perché altrimenti la nostra testimonianza non ha molto senso, sono parole buttate a vuoto, come un foglietto gettato all'aria. Chi può dire beh? Chi può dire beh davanti al sacrificio di Cristo? Un amore così grande e infinito. E chi ci separerà dal suo amore? C'è scritto forse la morte, forse la tribolazione, forse... Non c'è nessuna cosa che c'è scritto ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo, nessuna cosa. Ma che cosa ci può separare? E che cosa ci separa ancora? Il peccato. Il peccato. No, il peccato ci causa la morte. Il peccato non confessato. E fa tornare... Ed è la forma, scusate, più grave di separazione da Dio. Ma nella sua onniscienza egli conduce il peccatore ai suoi piedi. Se sa che gli appartiene, perché il Signore sa tutto, dice, ma allora, scusa, Signore, io ho fatto il male, ho peccato, tu sei morto per me, e tu mi hai fatto il bene ancora quando io facevo il male, c'è qualcosa che non capisco. C'è qualcosa che non capisco in questo. Come è questa storia che tu continui a farmi il bene quando io facevo il male, quando io ho fatto il male, io ero lontano da te. E ho fatto il male non solo ai miei nemici, capisci, ma anche ai miei amici. Terribile questa cosa, quando ci penso, ai miei amici, alle persone più care. E quando ci pensi, crolla, dici, ma allora non sei più nessuno, Non sei più nessuno. E nella sua onniscienza il Signore invece sa e continua a farti il bene anche quando tu hai fatto il male. Dice, ma allora qui c'è qualcosa, questo Dio, che Dio è. Anziché, ma il Signore lo sa perché tu riconosca la gravità del male compiuto per non essere condannato con il mondo. Per non essere condannato con il mondo c'è bisogno di riconoscere questo e ricevere poi l'immortalità. L'amore di Dio è talmente grande che quando lo scopriamo, però bisogna scoprirlo, per scoprirlo se uno non riconosce i peccati, non lo riconoscerà né adesso e né tra 15 miliardi di anni luce, mai. Quindi l'amore di Dio è talmente grande che quando lo scopriamo restiamo senza parole. Senza parole, perché Dio lo incontri attraverso l'amore, non lo puoi incontrare solo attraverso, non so che cosa, attraverso degli scritti, attraverso le cose. Sì, lo scritto parla di Lui, ma poi noi sappiamo che l'incontro con il Signore è un incontro personale, non è un incontro collettivo, è un incontro intimo, personale, ogni credente si relaziona con Lui personalmente. L'amore di Dio è talmente grande. Come, Signore? Hai amato e giustificato una bestia come me. Bestia da ogni punto di vista intellettuale, carnale. Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile che hai amato e giustificato una bestia come me? Solo perché, potrebbe dire il Signore, hai riconosciuto. Che non per la tua intelligenza hai riconosciuto questo. Perché l'uomo sa di fare il male, ma sa anche di non essere perdonato. Anche se incontri Cristo, e se non riconosci i tuoi peccati, ma non gli devi chiedere perdono con la bocca, ti devi rendere conto. Poi gli chiedi anche perdono con la bocca, ma se non ti rendi conto è inutile. Allora solo perché hai riconosciuto il male fatto, non per la tua intelligenza, ma per lo Spirito mio, è un altro dono di Dio, è un altro dono suo, non lo riconosciamo noi perché siamo bravi, ma per il suo Spirito, e quindi un'altra cosa che, questa è un'altra cosa che fa parte del suo amore, che riusciamo a capire. Ora, solo allora, ora sai che l'amore è la vera cosa che dà immortalità, l'amore è la vera cosa che dà immortalità, non la fama, non la ricchezza, non i piaceri, è l'amore. L'amore. Tante volte noi non lo vediamo neanche, che altri compiono anche nei nostri confronti e che hanno compiuto in silenzio, in sofferenze, per amore, sapete? Non solo perché si è credenti si ama, l'amore viene comunque da Dio e si fanno tante cose per le persone che amiamo e tante volte noi non lo riconosciamo neanche. Dio, perché hai avuto pietà di me? Ma io lo dico sul serio. Dico, Dio, perché hai avuto pietà di me? Perché non mi hai ucciso? Perché tutti quelli che hanno peccato meritano la morte. Perché non mi hai ucciso? Ma mi hai riempito di beni. Una cosa che io non capisco. Non la posso capire. E solo il Signore lo sa. Il tuo amore lo scorgo appena. E il cuore mi batte forte. Cancella i miei peccati e non ricordarti più. Voglio essere liberato per essere degno del tuo amore. Voglio essere liberato. Dobbiamo essere liberati per essere credibili. Non possiamo essere credibili se non siamo stati liberati. E per poter portare agli altri questo Vangelo, questa buona notizia dell'immortalità, per poter portare questo Vangelo dell'immortalità agli altri, abbiamo bisogno di guardare in faccia veramente chi siamo noi e chi è Dio. Amen. Amen.